cultura che non ti aspetti.
17 precise in questo istante. Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Questa sera abbiamo un bel po' di cinema nel nostro menu. Attacchiamo con Cinema Ritrovato, il festival di Bologna giunto alla 40ª edizione, e ne parleremo con la nostra collega Elisa Rossello, che è sul posto. Poi ci facciamo ispirare, diciamo così, dal ciclo che è appena iniziato su La 1, intitolato Brivido Caldo, dedicato in particolare a un genere, il thriller sensuale. Ne parleremo con Manlio Gomarasca. A pochi chilometri da noi, a Como, si è aperta da qualche settimana una mostra con opere del grande pittore inglese William Turner, con una serie di dipinti incentrati sul lago di Como, e andremo appunto a scovare qualche pezzo, insomma, di lago che non conosciamo, e anche soprattutto qualche pezzo di storia, insomma, del romanticismo con William Turner e non solo. Nella seconda parte avremo una piccola raccolta di storie mondiali, quantomeno curiose. Andremo alla scoperta di un nuovo gruppo siciliano in Uhara con Paola De Angelis, e infine in Capa e Spalla con Valeria Palumbo getteremo uno sguardo sul rapporto tra governanti, statisti e arte.
Signora dueña de casa, asomi hacia la ventana. Que lo que oculta en su trenza, que tanto la tiene apretada. Los días pasan y se repiten, la duda pasan si te repinto. Los días pasan, mira tu pinta, tómate pelo, no estoy pa' eso.
Que yo te digo que te llevo.
Lei si chiama Eda Diaz, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è Al pelo, e questa è una bella dimostrazione di come si possa coniugare il pop, anche abbastanza avanguardistico, con le tradizioni. E questo pezzo lo trovate su un album di 2 anni fa intitolato Suave Brutta. Allora, come promesso, adesso andiamo al cinema. Bologna in questi giorni si trasforma in una grande sala cinematografica a cielo aperto. È il Cinema Ritrovato, che quest'anno festeggia la sua 40ª edizione. Un festival unico dove il passato torna vivo fra restauri, pellicole rare e proiezioni che diventano veri e propri eventi collettivi, dalla Piazza Maggiore gremita alle sale sempre piene di appassionati che vengono veramente da tutto il mondo. Tra cinema delle origini, grandi autori e riscoperte inattese, è veramente un viaggio continuo attraverso epoche e geografie diverse. A raccontarci com'è questa atmosfera è la nostra Elisa Rossello. Benvenuta Elisa.
Buongiorno Sergio, buongiorno a chi ci ascolta.
Elisa, in questo momento sei proprio al Festival del Cinema Ritrovato. Che atmosfera si respira? Cioè, ci puoi raccontare un po' qual è la particolarità di questo festival?
Le particolarità in realtà sono tante. È un festival grande, è difficile raccontarlo tutto. Sicuramente l'impressione è quella di non arrivare a Bologna, ma arrivare nel regno del cinema, in cui si gusta veramente il cinema in tutte le sue forme. Magari noi siamo abituati ad andare al cinema a vedere film moderni, è soltanto diciamo la punta dell'iceberg. Qui a Bologna si vede tutto il resto dell'iceberg, quindi si possono vedere film classici che magari non si sono mai visti, quindi si possono recuperare chicche un po' rare da trovare, si possono recuperare cose del passato, molto passato, per dire, ci sono dei film del 1906, c'è addirittura tutta una rassegna dedicata ai film di 100 anni fa, quindi del 1926. Quindi per investigare, diciamo, cosa è successo nel cinema prima della nostra contemporaneità, e soprattutto ci sono anche film di molti paesi diversi, quindi appunto venire a Bologna in questi giorni in realtà è proiettarsi in un viaggio in tutto il mondo e in tutte le epoche del mondo, quindi è appunto, l'atmosfera è molto magica, forse anche un pochino come dire, dispersiva, nel senso che c'è veramente tantissimo da fare, purtroppo non si può fare tutto, però ecco, è proprio un po' una festa del cinema, infatti non a caso una delle sezioni del programma si chiama Il Paradiso dei Cinefili, e direi che è quello che diventa Bologna in questi giorni.
Senti, è vero, il programma è molto nutrito e ci sono delle cose molto curiose. Per esempio, mi è cascato l'occhio sulla proiezione di un muto giapponese con il narratore dal vivo. Tu l'hai visto, ci puoi raccontare com'è stata quell'esperienza?
Sì, questo, ecco, è una di quelle piccole magie che succedono qua a Bologna in questi giorni che raramente succedono altrove. Tutto parte dalla rassegna dedicata a questo regista giapponese, Daisuke Ito, che ha fatto dei film parlati, sonori, però ha fatto anche dei muti, di cui ne vengono proiettati 3 durante questo festival. Appunto, io ho avuto la fortuna di andare a una di queste proiezioni e diciamo che l'accompagnamento dal vivo qui a Bologna non è raro, perché appunto siccome si proiettano molti film muti, si accompagnano anche dal vivo, spesso con il pianoforte, a volte anche con altri strumenti, quando si tratta delle proiezioni in piazza anche con tutta un'orchestra. In questo caso, per questo muto di Daisuke Ito, era una questione diversa, perché veniva ripresa la tradizione che c'era in Giappone nell'epoca del cinema muto, in cui tutti i film muti erano accompagnati, forse è una parola riduttiva, in pratica c'era questo narratore chiamato Benshi che doppiava in diretta i dialoghi dei personaggi, quindi facendo proprio le voci, faceva anche da narratore, e vedere questa tradizione ripresa oggi in sala è stato veramente difficile da descrivere, devo dire, perché a volte dimenticavo che c'era un narratore a fare le voci, tanto erano realistiche e soprattutto ben coordinate con le immagini, che non è una cosa, insomma, da sottovalutare.
Ecco Elisa, oltre a questo, finora, fra tutto quello che hai visto, qual è il film che ti ha colpito di più e perché?
Scelta difficile. Allora, direi che è un film filippino. Non sono un'esperta di film filippini, ma in inglese il titolo è Sister Stella, in filippino sarebbe Sangangdan, non so se lo sto pronunciando giusto, un film degli anni 70. Un film molto particolare perché parla di politica, ma anche di sentimenti molto personali. È la storia di questa suora che appunto si chiama Sister Stella ed è molto giovane, però c'è anche un'altra suora più esperta, diciamo, più anziana, che si chiama anche lei Sister Stella ed è molto impegnata politicamente, per esempio, una cosa che diciamo. Un'ambientazione, un contesto in cui non siamo abituati a vedere le suore, cioè, partecipa a degli scioperi e in qualche modo coinvolge anche la suora più giovane e è molto bello vedere come pian piano come dire, vengono esplorate le possibilità che ci sono di azione per persone che hanno insomma, una grande parte nella cui vita c'è una grande parte di religione e di come pian piano questa giovane suora trova un po' la sua strada, non per forza seguendo la sua mentore, diciamo, ma proprio trova la sua strada e si vede anche questa amicizia crescere. E mi ha colpito molto perché, insomma, l'ambientazione è già un po' particolare nelle Filippine negli anni 70, con delle suore che partecipano a degli scioperi, però appunto le emozioni umane che si vedono sono molto vivide e mi hanno proprio conquistata.
Senti Elisa, quest'anno si celebra la 40ª edizione con eventi che si estendono prima e dopo la settimana centrale. Si percepisce questo traguardo importante? È un festival che guarda più al passato o anche al presente?
Allora, il festival sicuramente si basa sul passato, c'è appunto una lunga storia del festival che raggiunge oggi i 40 anni di cinema ritrovato, però è anche molto ancorato nel presente. Si nota sempre come questi film, questa ricerca del passato non è mai fine a se stessa, ma serve per arricchire di più il presente. Diciamo che secondo me è anche una qualità intrinseca del cinema di far riflettere sulla nostra realtà a partire da una realtà anche magari immaginaria. Io personalmente non trovo tanta differenza tra realtà immaginarie e realtà distanti in termini di tempo o di spazio. Le emozioni umane sono sempre le stesse, le esperienze magari non sono le stesse, ma sono simili, ci sono dei punti su cui riflettere. E quindi sì, il festival secondo me è proiettato addirittura nel futuro, è proprio un ponte tra passato del cinema che è utile tenere presente e futuro. E appunto è bello sapere che sono 40 anni che questa formula funziona giustamente, c'è il numero romano 40, si scrive XL, c'è anche questo gioco di parole diciamo nell'edizione di quest'anno dove hanno ampliato un po' appunto l'offerta con gli eventi extra che dicevi tu proprio per fare il festival veramente XL quest'anno.
Senti, allora facciamo ancora il passo indietro, perché è vero che guarda al presente e al futuro, però chiaramente il grosso della proposta è il cinema ritrovato, appunto. E in questo senso, che valore ha oggi riportare in sala film dimenticati o anche ostacolati? E perché, secondo te, continua a esserci un pubblico così appassionato?
Beh, intanto la passione del pubblico è sia dovuta allo strumento artistico in sé, il cinema, sia secondo me a una curiosità di scoprire nuove cose. Le nuove cose non sono per forza quelle che vengono prodotte nuove dal nulla, ma anche quelle che si vedono per la prima volta. Magari noi adesso siamo abituati a vedere un film al cinema o magari nemmeno al cinema, a vederlo direttamente alla tele su qualche piattaforma, insomma, molto recuperabile. Un tempo non era così, i film si vedevano al cinema, nessuno aveva la televisione a casa perché non c'era, quindi non si potevano rivedere, dopo un po' arrivavano nuovi film che scalzavano via quelli vecchi e in più erano fatti di pellicola che veniva rovinata e magari venivano perduti per sempre. Ecco, recuperare questi film oggi è comunque una novità per noi e ci serve anche per capire meglio la storia del cinema. Ci sono molti registi che sono stati, appunto, come menzionavi, ostacolati dalla censura oppure perduti, dimenticati, ignorati, e quindi magari hanno fatto dei film che potevano diventare classici, ma non ne hanno avuto la possibilità. Quindi, insomma, ci sta a dare la possibilità dei bei film di trovare, di incontrare il pubblico giusto. E poi, soprattutto, il cinema non è mai stato un'arte fine a se stessa. Ci sono tantissimi esempi di film usati come strumento politico, sia vabbè, di propaganda, ovvio, Però appunto anche proprio come forma di resistenza contro la censura, contro governi oppressivi. Questo è una cosa che è sempre bene tenere presente, secondo me, insomma, la storia umana non è finita, quindi dei periodi difficili ritornano. Il cinema può essere uno strumento per combattere o anche soltanto per continuare a sognare qualcosa di meglio.
Elisa Rossello da Bologna, grazie mille per questo bel racconto molto vivido di Cinema Ritrovato, questa rassegna che è giunta ormai alla 40ª edizione. Grazie mille Elisa per essere stata con noi.
Grazie Sergio, è sempre un piacere.
Keep hearing the fear in your voice, it's troubling me. Too near to the edge, much closer than I've been. Pull back a step before you throw your stone. They often see you stumble, but soon you won't.
Questa era Bite, il morso di Charlie Cunningham. Sono le 17 e 18, quasi 19, quindi è giunto il momento di, insomma, andare da qualche parte, c'è la nostra agenda. Andiamo a Como, perché il 29 maggio a Como si è aperta la mostra Il percorso di Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Una mostra che si snoda fra il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica e che raccoglie acquerelle e dipinti di Joseph Malot William Turner, il più importante pittore romantico inglese. Il progetto espositivo ideato dal Comune di Como insieme alla Tate di Londra non è solo, si fa per dire, una bella raccolta di opere dell'artista inglese, è anche il racconto di un momento preciso della storia del viaggio, quello tra il Grand Tour e la nascita di una modernità fatta di battelli, immagini e nuovi modi di attraversare il paesaggio. Nel catalogo della mostra, curato dal giornalista e scrittore Pietro Berra, c'è un suo testo che accompagna questo racconto da una prospettiva più storica e narrativa. Ed è da qui che partiamo per provare a capire che cosa resta oggi di quello sguardo. Benvenuto Pietro Berra, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Allora, partiamo così da un po' di contesto. Su che momenti della vita di Turner si è concentrata la mostra e che pittura ne emerge?
Turner arriva in Italia a 44 anni, nel 1819, quindi si parte da lì. Prima si era fermato sulle Alpi Svizzere, che erano state sicuramente un grande momento d'incontro con il sublime, aveva varcato il confine soltanto ad Aosta, quindi rimanendo in ambiente alpino. Nel 1819 incontra per la prima volta quello che è il sole del sud, che poi è il giallo Turner, no? quel colore che inizia ad emergere nei suoi quadri proprio in quell'occasione. Per cui è un viaggio importante, il suo primo Grand Tour in Italia, poi tornerà numerose volte, tre delle quali ripercorrerà anche il lago di Como.
Ecco, questa mostra, Pietro Berra, insiste molto sull'idea del viaggio. Come questo elemento ha influenzato Turner e la sua arte?
Beh, lui era un viaggiatore frenetico. Potremmo dire, anzi lo possiamo dire senza che lui si offenda nella tomba, perché veramente questi taccuini di viaggi che documentano spostamenti incredibili nel giro di poche ore, in una giornata, pensate che lui nasce proprio dall'esigenza, questo suo viaggio, di illustrare un libro di viaggio, nel senso che un amico architetto, James Equill, meno dotato di lui come artista chiaramente, aveva compiuto un viaggio in Italia e gli aveva chiesto poi di migliorare, di rifare alcune sue opere, alcuni suoi appunti visivi, di farli più belli. Turner ne approfitta per vedere dal vivo questi paesaggi, seguendo peraltro un taccuino scritto a mano dall'amico Equill, sopra il quale lui disegna anche impunemente. Siccome, giusto per capire come fosse un preciso, insomma, nel voler documentarsi sui paesaggi, non perdere nessun dettaglio, siccome Equill gli aveva suggerito di entrare dal Passo del Sempione, invece lui era arrivato dal Moncenisio, in un giorno, mentre era qui tra Como e Milano, fa dalla Lombardia va al Passo del Sempione e torna indietro, quindi tutto in carrozza chiaramente, per vedere anche, insomma, per essere sicuro di non essersi perso nulla di importante, e in ogni chilometro che fa praticamente lo documenta. I suoi taccuini sono pieni di centinaia e centinaia di disegni, ogni combinazione tra le acque, i monti, le ville suscitavano in lui un'emozione, una necessità, insomma, di fissare sulla carta il dettaglio, dettagli che poi chiaramente, ritornando in Inghilterra, diventavano spunti per i libri di viaggio che ha illustrato, o il poema Italy di Rogers che ha illustrato, dove si trovano poi, due di quelle opere sono esposte anche al Broletto a Como, e per i dipinti poi di grandi dimensioni. Nascevano da tutti questi suoi appunti visivi molto attuali anche per noi, che tendiamo con i nostri cellulari, oggi che anche noi possiamo prendere tantissimi appunti visivi, pur magari non essendo dotati come disegnatori, lo facciamo con il cellulare. Insomma, lui ci insegna a vedere davvero che cosa c'è di interessante nel paesaggio, non soffermarci solo sulla banalità dei luoghi così standardizzati o ritenuti iconici.
Ecco, Pietro, abbiamo parlato giustamente, insomma, di questa mostra che, lo ricordiamo, è aperta fino al 27 settembre, però c'è anche, come posso dire, un complemento importante che è la Tremezzina, è una parte integrante di questo progetto espositivo. Che ruolo ha in questo racconto la Tremezzina? Ci racconti un po'?
Sì, abbiamo realizzato una collaborazione tra i due comuni di Como e di Tremezzina e l'associazione che io presiedo, Sentiero dei Sogni, per appunto realizzare un'altra mostra collaterale e complementare in Tremezzina, che racconta attraverso un centinaio di opere, stampe, acquerelli, manifesti, le prime fotografie pioneristiche della metà dell'Ottocento, il viaggio d'autore sul lago di Como dalla generazione di Turner e di Shelley fino a Kafka e Herman Hesse.
Quindi insomma c'è un bel po' di roba da vedere, uno può tranquillamente prendersi, che ne so, una giornata e vedere tutto questo bel po' di roba, insomma. Ricordiamo.
Un suggerimento,
prego.
Se possibile, un suggerimento per i vostri ascoltatori, di viaggiare come ha viaggiato attorno, lui ha vissuto il grande cambiamento, 1819 siamo ancora alle carrozze chiaramente e alle barche a remi, 1842-43 gli altri due viaggi sull'Ario e anche sul Ceresio sono arrivati i battelli a vapore, lui chiaramente lo prende, abbiamo una bellissima testimonianza di William Lake Price, artista e pioniere della fotografia, che scrive in un suo articolo di aver visto tornare all'opera su un piroscafo da Como al centro lago, disegnare oltre 20 schizzi per appunto quello che dicevo prima, non perdere nessun dettaglio del paesaggio ritenuto interessante. Ecco, quell'ora e mezza è quella che ci vuole appunto per arrivare, per andare da Como al Museo del Paesaggio di Tramezzina, è il bicentenario della navigazione dei battelli, per cui è anche, insomma, si può compiere con un viaggio rituale, esperienziale, iniziatico e artistico sulle orme di questo grandissimo personaggio.
Ottimo consiglio, grazie a Pietro Berra per essere stato con noi e ricordiamo che la mostra Il percorso di Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano è visitabile fino al 27 settembre. Grazie ancora e buona serata a Pietro Berra.
Grazie a voi.
K.
Seven way, my sister. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree. fleas do it. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanian and Laps do it. Let's do it. Touch in old Amsterdam, do it. Not to mention the Finns, folks in Siam, do it. Think of Siamese twins, some Argentines. Without means, do it. People say in Boston, beans do it. All right now, let's do it. Come on, let's fall in love. Electric.
Lady Easy con questo omaggio alla grande Dinah Washington, Let's Do It, da For Dinah, album del 2025. Adesso facciamo un bel viaggio in un genere cinematografico abbastanza particolare, nel senso che siamo partiti da uno spunto di casa nostra, nel senso che la 1, la sera del mercoledì alle 22.45, quindi stasera dopo la partita della Nazionale, propone un nuovo ciclo, ripropone in realtà questo ciclo che si chiama Brivido Caldo, riprendendo naturalmente un film molto famoso degli anni 80 di Lawrence Kasdan. E questa sera ci sarà un film in particolare intitolato The Wires, diretto nel 2021 da Michael Mohan. Qual è la particolarità di questo ciclo? È che naturalmente il genere è affascinante e diciamolo anche un po' piccante, perché si parla del mondo del thriller sensuale o erotico. E ne parliamo con Maglio Gomarasca, fondatore e direttore di Nocturno, rivista specializzata in cinema di genere. Ben trovato, Maglio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, prendiamola larga, perché questo è un filone molto interessante, credo, con anche un sacco di spunti. Parliamo per esempio della parte italiana, degli albori italiani. Allora, il tuo giornale Notturno ha sempre dedicato grande attenzione a registi come, che ne so, Umberto Lenzi. Quanto è stato importante il suo orgasmo del 1969 con Carole Baker nel definire proprio i canoni di questo sottogenere in Italia, e quali elementi lo rendono ancora oggi un punto di riferimento?
Beh, diciamo che il giallo erotico nasce in quegli anni. In realtà il primo film con Carole Baker italiano che, diciamo, getta il seme di quello che poi sarebbe stato il genere è Il dolce corpo di Deborah di Romolo Guerrieri, che era appunto un giallo di ispirazione anglosassone, se vuoi, una questione di eredità, però ovviamente essendo fatto in Italia con tutto un sapore erotico e un che di docce viste in intraviste non viste della protagonista che facevano la differenza. Umberto Lenzi è venuto subito dopo e ha fatto tutto un ciclo di film con Carol Becker, quindi da Orgasmo a Paranoia, al Coltello di Ghiaccio. E diciamo che fondamentalmente il tema dell'amore e morte è sempre stato legato un po' alla storia della letteratura e alla storia del cinema. Quello che fecero gli italiani in quegli anni, soprattutto alla fine degli anni 60, fu quello di rendere un po' questi gialli, se vuoi, gialli che proprio prendevano il nome dal giallo Mondadori, se vuoi, quindi questi thriller anglosassoni di omicidi e scopo di eredità, impinguandoli un po' di erotismo, cosa che poi negli anni 70 sarebbe voluta dopo l'arrivo di Dario Argento, quindi vari film di Sergio Martino e quant'altro, tipo Strano vizio della signora Ward, dove era il thriller argentiano, quindi l'assassino con i guanti neri, il rasoio, il sangue, a mischiarsi stavolta le docce sempre più spinte delle varie attrici. Insomma, era una questione, se vogliamo, voyeuristica, tornando al tema del film di stasera.
Ecco, e passiamo però ad una evoluzione, quella degli anni 80-90 ad Hollywood, e qui vediamo un'esplosione del genere, perché ci sono anche dei veri e propri, insomma, film ormai affermati come, se non capolavori, come dei capostipiti. Stavo pensando a Basic Instinct, Attrazione Fatale. Quali sono stati, a tuo avviso, i fattori che hanno portato a questa fioritura, e come questi film hanno forse reinterpretato, in alcuni casi estremizzato, il concetto di sensualità e pericolo che avevamo visto nei primi thriller erotici?
Diciamo che in America c'è stata poi dagli anni 70 in avanti un'esplosione di quella che può essere la sexploitation e la violenza più grafica. Se pensiamo a un film come L'ultima casa sinistra di Wes Craven, abbiamo i due elementi che si fondono perfettamente. Il thriller arriva successivamente, e la cosa interessante è che arriva all'esterno di quei film da drive-in, ma esplode con la New Hollywood. Se vogliamo, uno dei precursori di questo genere è sicuramente stato Brian De Palma con Vestito per uccidere, Omicidio a luci rosse. Alla fine degli anni Ottanta succede qualcosa ancora di diverso, no? Cioè il cinema estetico di Adrian Lyne ha fatto l'Attraction, quindi a un film che è un thriller, però che ha anche una storia d'amore che lega la Madama Butterfly e quant'altro, con l'erotismo sempre un pochino più glamour in questo caso. Poi arriva Paul Verhoeven con Basic Instinct e ovviamente spiazza di nuovo tutto e tutti. È veramente Basic Instinct, insieme a Fatal Attraction, che fa esplodere poi il genere, che negli anni 90 diventa ponderante. Non so se ti ricordi il film con Madonna, Body of Evidence, piuttosto sì, che Poison Ivy, sì, con Drew Barrymore. Cioè, a quel punto diventa l'erotismo legato alla psicopatia, all'assassinio, al thriller, all'omicidio, diventa un qualcosa di classe che arriva all'interno del cinema mainstream to court. Ed è interessante notare, però, forse questa cosa è una cosa che non si accorge mai, è che questi film esplodono in un momento in cui comunque a livello mondiale il cinema pornografico, il cinema hardcore, diventa facilmente fruibile grazie al mercato delle videocassette. Quindi c'è forse la voglia di, in un momento in cui tu hai accesso al sesso, come dire, molto estremo, molto esplicito, molto facile, trovare un qualcosa che leghi a delle tematiche diverse, quindi il sesso che torna ad essere narrativo, in questo caso narrazione thriller.
Ecco, interessante notare tutta una serie di evoluzioni, diciamo così. Arriviamo ai giorni nostri. Per esempio, stasera la 1 propone The Wires, o The Wire, non so come si pronuncia, quale sia la pronuncia migliore, di Michael Mohan, che sembra riprendere alcune tematiche classiche del thriller erotico. Tra l'altro, in un'intervista lui più o meno dice, adesso sto veramente banalizzando, ma le grandi influenze sono appunto i film che abbiamo appena citato, tipo Attrazione Fatale, Basic Instinct, ma c'è anche un certo Hitchcock, perché in effetti questa cosa del voyeurismo passa anche attraverso La grande lezione della finestra sul cortile. Allora, quali sono le differenze, Maglio, quali sono le differenze principali che riscontri adesso fra i thriller sensuali del passato e quelli più recenti? C'è ancora spazio per la provocazione e il tabù in un'epoca in cui appunto sembra che tutto sia stato già mostrato?
Allora, trovo abbastanza interessante il discorso di Hitchcock, no? Nel senso, comunque il voyeurismo è qualcosa legato al cinema, all'essenza stessa del cinema, comunque lo spiare la vita degli altri. Spiare da un punto di vista erotico diventa semplicemente molto più, come dire, sensuale, molto più affascinante. Nonostante, non abbiamo già citato comunque Brian De Palma prima, che forse è stato l'erede più hitchcockiano, L'omicidio a luci rosse diventa effettivamente La finestra sul cortile in una visione molto più erotica. Questo per contestualizzare un po' quello detto dal regista. Fondamentalmente il cinema di questo, il thriller erotico per diversi anni, soprattutto per la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, è andato un pochino a occupare quegli spazi nuovi che si sono venuti a creare dopo la caduta del mondo on video e la nascita delle piattaforme. Diciamo che non è più stato un evento cinema. In realtà, se ci pensiamo, l'anno scorso c'è stato un film che si chiama The Housemaid, che è stato un fenomeno pazzesco, che è cassato tantissimo soprattutto in Francia ma anche nel resto d'Europa e in America, che fondamentalmente ripropone gli stessi temi del thriller erotico di cui parlavamo prima. L'unica forse differenza è il cambio dello sguardo, che nei temi in cui ci troviamo a vivere lo sguardo diventa un pochino più femminile rispetto a quello che era uno sguardo prettamente maschile degli anni primari, insomma.
Il che non è un male, no? Mi sembra di poter dire così.
Assolutamente no. Direi, spiarsi a vicenda fa sempre bene, uomo o donna che tu sia.
Va bene, Maglio Gomarasca, grazie mille. Direttore di Notturno è stato con noi appunto per affrontare questo interessante tema. Credo che troveremo il modo di sentirci ancora anche per altri generi, visto che la vostra rivista proprio si occupa di tutti i generi, dei sottogeneri, quindi vi invito appunto a scoprire la rivista Notturno. Grazie mille Maglio.
Grazie a voi, io vi attendo sempre. Un abbraccio a tutti.
Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão e agora a dor sou eu. Pobre de quem não entendeu que a beleza do amor é se dar. Só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei, madrugada já rompeu. Foi você quem me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar.
discreta sciccheria. Vinicius Cantuaria con questa è preciso perdoar. È un pezzo che troviamo su un album del 2024, Psychedelic Rio, un vero e proprio gioiello, ve lo assicuro, per questo cantante e chitarrista brasiliano che si è trasferito da tanti anni ormai a New York. La canzone è una canzone del grande João Gilberto, in una versione veramente molto molto bella. Fra poco affronteremo alcune storielle o storie, storiacce, insomma, vedete un po' come definirle voi, legate ai mondiali passati. Non diamo occhiate particolari a quello che sta succedendo adesso, ci sono altri spazi, altri luoghi in cui parlarne. Per adesso però ci gustiamo 4 minuti scarsi di bella musica italiana con un trio che ha fatto delle cose assieme, dovrebbe farne di più, perché sono Fabi, Silvestri e Gazzè con questa L'amore non esiste.
L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente, è il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci rimanere soli.
L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste,
ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te.
Se poi esiste, è questa idea d'attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti, accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano.
L'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso, o solamente finché dura? Ma esistiamo io e te, nella nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. E non c'è letteratura che ci sappia raccontare, i numeri da soli non riescono a spiegare. L'amore non esiste, esistiamo io e te. Della fine potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste.
Il bello di un evento come i mondiali è che c'è sempre qualcosa che può attirare la nostra attenzione, anche di chi non segue il calcio e non è appassionato. Al di là dell'aspetto sportivo patriottico, spesso i mondiali ci regalano momenti che intrecciano, in vari modi, lo sport alle storie minime, ma anche alla storia con la S maiuscola. I protagonisti delle prime due storie sono dei cani, in senso letterale, non figurato. Due cani che hanno legato le loro gesta, chiamiamole così, alle squadre che si sono aggiudicate il titolo di campioni del mondo nel 1962 il Brasile e nell'edizione successiva nel 66 l'Inghilterra. Il primo cane entra in scena, letteralmente, nel corso di un quarto di finale dei mondiali che vede scontrarsi, guarda i casi della vita, Brasile e Inghilterra. Invasione di campo. Un cane sbuca da non si sa dove e comincia a scorrazzare per il campo. I giocatori cercano di bloccarlo. Il primo che ci prova è un brasiliano che porta un soprannome curioso, ispirato ad un piccolo uccellino, Garrincha. Probabilmente il più forte dribblatore della storia del calcio, grazie anche ad una gamba più corta dell'altra, ma questa è un'altra storia. E cosa ti fa il cane? Dribbla Garrincha con irrisoria facilità. Ci provano in tanti, ma niente da fare. Il nostro eroe non si fa acchiappare. Fino a quando non incontra Jimmy Greaves, grande attaccante inglese, che sconcerta l'avversario. Si mette a quattro zampe, gli si avvicina e alla fine lo afferra per la collottola. Come finisce la partita? 4-2 per il Brasile, che poi vincerà il titolo. E il cane? Che ci crediate o no, se lo porta a casa proprio Garrincha, che lo chiama B per il secondo titolo consecutivo del Brasile. Il secondo quadrupede inglese si chiama Pickles, sottaceti in italiano, che ha il grande merito di ritrovare, prima dell'inizio dei mondiali che si giocano proprio lì in Inghilterra, la Coppa del Mondo, allora Coppa Rimé, che era stata rubata qualche mese prima, bruciando, pensate un po', sul tempo Scotland Yard. Risultato? Medaglia per il cane, 5.000 sterline per il proprietario e Coppa del Mondo vinta dai padroni di casa, con tanto di banchetto finale, con un invitato d'eccezione, il cane Pickles. La terza storia sembra minima, ma qui fa capolino la storia con la S maiuscola e riguarda un calciatore che per anni è stato lo zimbello di tutti, additato come uno sprovveduto, diciamo così. L'immagine è rimasta impressa nella memoria di molti. 1974, mondiali in Germania. 85esimo minuto, il Brasile sta vincendo 3-0. Punizione sui 20 metri, il 10, verde oro, Rivelinho, è pronto a tirare. Se non è una sentenza, poco ci manca. Immaginate la sorpresa sua e degli spettatori quando dalla barriera avversaria si stacca un giocatore che si avventa sul pallone e lo calcia lontano. E chi è questo che non conosce nemmeno le regole elementari del calcio? Quel giocatore si chiama Joseph Mwepu Ilunga e per anni è stato deriso per quel suo gesto incomprensibile. Dopo l'incredulità, di solito scatta la risata senza freni. Quando scopri la vera storia dietro quel gesto, la risata si spegne velocemente. C'era del metodo in quella follia, anzi meglio usare il termine più adatto. C'era della disperazione in quella corsa apparentemente sconclusionata. Tutto nasce dalla partita precedente, persa dal suo Zaire, adesso Repubblica Democratica del Congo, 9-0 contro l'allora Jugoslavia. L'uomo forte dell'allora Zaire era furioso per quel risultato, tanto furioso da far recapitare questo messaggio alla squadra. Se perdete contro il Brasile con più di 3 gol di scarto, siete morti. Non è un modo di dire un po' colorito, no no, è una minaccia da prendere tremendamente sul serio, perché quell'uomo forte, Mobutu Sese Seko, è stato uno dei peggiori dittatori della recente storia africana. E quindi la prossima volta che rivedremo quella famosa immagine di Joseph Mwepu Ilunga, che a 5 minuti dalla fine calcia lontano il pallone che poteva portare il Brasile sul 4-0 con tutte le conseguenze del caso, varrà la pena ricordare questa piccola perla di saggezza, non mia, ma di Honoré de Balzac. Per giudicare un uomo bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, delle sue sventure, delle sue emozioni.
Creation, the people will overstand. It's time to stand for liberation. They tried to take our land. It's time to stand for liberation. We know that they got their plan. Where will they stop the execution? Where will they stop the persecution? We know that they got their plan. We know that they got their plan. The people will rise and stand. The people will be marching on. We carry the freedom song. We carry the freedom song. Foundation for the generation.
Don't lose your head.
Message time to organize and plan.
Don't lose your head.
Foundation for the generation.
Don't lose your head.
Message time to organize and plan.
We must unite. We must learn the lessons.
With the gods, don't lose your head. Messing 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 with the gods, don't lose your head.
Questa è Merru, Emel Matlouti, una cantante tunisina, un album del 2019. Non ci spostiamo di molto perché dalla Tunisia guardiamo un po' più in là e troviamo una delle isole, una delle grandi isole italiane, la Sicilia. E perché andiamo in Sicilia? Perché da poche settimane è uscito un disco molto interessante di un trio siciliano, Nuara. L'album è intitolato Rama e noi vogliamo parlarne con Paola De Angelis. Benvenuta Paola.
Un saluto Sergio a te e anche a tutte le persone in ascolto.
Allora, come inquadriamo questo disco che ha fatto parlare? Insomma, ci sono state molte reazioni molto interessanti. È un disco non facile, diciamolo subito, però molto interessante, con molti spunti. Come possiamo definirlo? È la tradizione, la grande tradizione anche popolare proprio della musica siciliana che incontra i Nine Inch Nails, l'elettronica, come la mettiamo?
Sicuramente l'elettronica, anche se ci sono molti strumenti tradizionali, ma io sono sempre alla ricerca di qualcosa che mi sorprenda, no? Che mi faccia un po' uscire dalle mie acque territoriali, anche se ormai non so più quali sono. Ti dico che per esempio l'anno scorso il mio disco preferito era quello di una violinista norvegese che si chiama Benedikt Maurseth ed era un disco dedicato al ciclo vitale delle renne con i versi anche degli animali, e in un modo simile e sorprendente, anche se geograficamente, come dicevi, siamo molto lontani dagli altopiani della Norvegia, mi è piaciuto questo disco di Inuara che si intitola Rama e che ci porta alla tradizione dei canti di lavoro siciliani. Loro sono un trio, sono tre musicisti siciliani, sono Michele Piccione, che è un etnomusicologo e polistrumentista, Federico Pipia, musicista elettronico e producer, Gabriele Bazza, che è chitarrista ed è cantante, quindi è sua la voce che sentiamo, lui è specializzato in tecniche vocali tradizionali, ma insieme a loro c'è un quarto elemento che è Sergio Bonanzinga della cattedra di etnomusicologia dell'Università di Palermo, perché Bonanzinga ha messo a disposizione documenti sonori e filmati. Intanto diciamo anche che Nuara viene da una parola araba, questo perché ci dà proprio il contesto storico, culturale della regione, quindi Nuar che significa fiore, germoglio, una parola che poi entra nel latino e arriva al siciliano e diventa Nuara. Ed è Rama il titolo del disco, un concept album, quindi come dicevamo una raccolta di canti di lavoro, quindi è una musica molto antica, ancestrale, ma l'impianto del disco potrà sembrare una cosa curiosa, è negli anni 50. Perché? Perché nel 54 da una parte, dal sud dell'Italia, quindi proprio dalla Sicilia, Alan Lomax e Diego Carpitella cominciano a raccogliere materiali, a documentare questa tradizione folclorica, e poi da lì risalgono tutta la penisola e arrivano in Friuli. Ma nel frattempo a nord, quindi per esempio nello studio di fonologia musicale della RAI a Milano, a Colonia, a Parigi, erano attivi musicisti come Luciano Berio, come Bruno Maderna, come Karl-Heinz Stockhausen, come Pierre Schaeffer, che portavano avanti i loro esperimenti di musica concreta e di musica elettronica. Quindi queste due imprese in qualche modo si fondono, perché Inuara, con l'ausilio sia dell'elettronica, quindi dei sintetizzatori, dei drone e degli strumenti tradizionali, operano questa rigenerazione del repertorio folclorico siciliano. Quindi nasce questo ibrido. E allora io farei sentire un pezzetto proprio dal brano che dà il titolo all'album, Rama, ed è un canto dei carrettieri.
E sentiamolo, Paola. Eccolo qua. Questa l'ho capita anch'io, cioè ti voglio maritare, giusto? È questo che canta in questa Rama, Cantu ricarritera.
Non me la cavo benissimo, però so che è un canto documentato nella provincia di Palermo ed è molto interessante perché per esempio rispetto ad altri canti di lavoro come quello nella Salina, quello del carrettiere è un mestiere molto più libero, molto più vario, perché non è legato a un luogo fisico che peraltro è molto aspro e punitivo, ma il carrettiere, se vogliamo, è libero, è in movimento, quindi ha più occasioni di interazioni, di incontri. Poi c'erano anche le sfide, no? In queste gare di canto improvvisato. E abbiamo fatto in tempo a sentire all'inizio la ritmica dei fabbri per la forgiatura dei ferri di cavallo, poi il pezzo va avanti, cresce, si sviluppa, cioè questa tensione che monta e rispecchia anche quella della vita vissuta dal carrettiere durante il suo lavoro. Qui una cosa interessante da dire è che la ruota del carretto non richiama un tempo ciclico che torna su se stesso, ma è questo movimento nello spazio incessante, al quale però è costretto per la sua sopravvivenza. E quindi poi la parte sonora è fatta di percussioni elettroniche, noise, distorsioni, ci sono chitarre elettriche, colpi di tammorra. Quindi, come dicevi tu, richiamando i Nine Inch Nails, l'impatto sonoro è veramente molto potente e per me è entusiasmante, perché proprio sembra quasi rock, veramente un'esplosione sonora.
Sì, confermo. Però ci sono dei momenti decisamente di impatto molto molto potenti.
Ora, i canti di lavoro hanno varie funzioni, cioè quella di sostenere la fatica fisica, quindi di poter anche tenere un ritmo di lavoro collettivo, ma anche di poter cantare le proprie disgrazie collettive, individuali, i problemi della vita, anche i problemi sentimentali. E ce ne sono diversi in questo disco, Rama dei Nuara. Per esempio c'è un canto su Zampogna, che viene dalla provincia di Messina, la Bacillunisa, che è un canto nasalizzato, in modo che la voce non viene sovrastata dalla zampogna, dall'aerofono a sacca. Quindi lì siamo in un ambiente pastorale, un canto d'amore. Ci sono ovviamente canti della pesca del tonno. C'è un canto di minatori di Zolfo che fu documentato da Alan Lomax, si intitola Squordu, un lavoro durissimo quello dei minatori, da far dimenticare tutto il resto, dopo il titolo Squordu, però simbolicamente la miniera rappresenta anche il profondo dove si deposita la memoria e dove purtroppo restano anche sepolti i corpi delle vittime del lavoro. Poi c'è il canto dell'aia, prima dell'inizio della trebbiatura, e c'è lì, si sente il nonno di uno dei musicisti che esegue questo canto, documentato negli anni 50 da Lomax. Però, per passare al brano che sentiamo e con cui ci salutiamo, i canti avevano anche una funzione di autotutela per i lavoratori, cioè per esempio tenere i conti in modo che il padrone, il datore di lavoro, non approfittasse, non ingannasse. E questo succedeva proprio nelle saline. Quindi il canto dei salinai era una conta in cui questi operai, che erano addetti al trasporto del sale nelle ceste, dalla salina fino al deposito, contavano questo numero per non essere truffati. Quindi era una conta però in codice, con delle filastrocche, con dei versi apparentemente privi di significato, che però inserivano le cifre esatte. E qui sentirete delle sonorità che quasi richiamano la musica gnawa, quindi siamo in Marocco, una musica legata alla trance, ai riti di guarigione. C'è un sintetizzatore che richiama il suono delle pale del mulino a vento che veniva usato per il pompaggio dell'acqua dal mare alla salina. E qui c'è di nuovo poi un movimento ciclico, e le ripetizioni, oltre alle pale che girano, sono anche l'andirivieni degli operai che, come formiche, entrano ed escono da questo formicaio a cielo aperto, operai che cantavano anche per alleviare la fatica, per alleviare il bruciore di queste piaghe provocate dalla salamoia che dalle ceste colava sulle loro spalle. Quindi immaginiamo il sole, il caldo, l'attrito, il sudore di questi operai nella salina.
Allora, Paola De Angelis, direi proprio che è un progetto molto interessante, intitolato Rama, del trio siciliano Nuara. Noi con cosa ci salutiamo? Qual è il brano che hai scelto?
Appunto questo canto dei lavoratori della salina che si intitola Ora Q.
Grazie mille Paola De Angelis.
Grazie a voi.
Quello che cantava non si metteva in testa, si metteva in biaia. Per quando tutte le carrettelle che arrivavano e le carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.
Questi sono i Nuara, ne abbiamo parlato con Paola De Angelis, l'album Rama è uscito da poco tempo, da poche settimane. Questa era Ora Q, un progetto musicale, etnomusicale e non solo, molto molto interessante. Adesso per il nostro capo e spalla abbiamo Valeria Palumbo. Prima di tutto buonasera Valeria.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora Valeria, di solito, adesso non sto esagerando, sto anche banalizzando un po' il concetto, di solito tu da storica delle donne porti un tema attorno appunto alla topica della donna. Qui invece no, qui c'è un altro interesse ed è qualcosa di abbastanza curioso, e cioè il rapporto tra l'arte e il potere, ma inteso proprio come il potere cioè incarnato, il governante, lo statista. Perché parliamo di questo?
Sì, proprio di Pennelli, perché per una curiosissima coincidenza i due protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, Adolf Hitler e Winston Churchill, hanno condiviso la passione per la pittura e anche la fama di essere dei pessimi pittori entrambi. Allora, che cosa è successo in realtà? Che Adolf Hitler è irrecuperabile. Winston Churchill è stato giudicato un grande statista, poi sono cominciate le critiche, era un colonialista, non voleva il voto alle donne, per carità l'indipendenza dell'Irlanda, ma vedi mai che come pittore non era così scarso. Così alla Wallace Collection di Londra hanno aperto una grande mostra. Allora, sono mostre di paesaggi, poi nature morte, guarda caso tra le nature morte bottiglie di whisky, insomma si sa che quello aveva, come dire, un certo penchant, e si è detto, ma no, è un bravo pittore. Va detto che nel 1948 lui è diventato accademico onorario della Royal Academy of Arts ed è stato l'unico caso di dilettante. Però c'è anche da dire che una consolazione, l'avevano sbattuto fuori, aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale, l'hanno bocciato alle elezioni, almeno alla Royal Academy ci stanno.
Sì, un contentino se vuoi.
Contentino. Solo che in questa mostra è stato molto rivalutato. Considera anche che un suo quadro, che era rimasto appeso fra l'altro nel Cristina, lo yacht di Onassis, e lui era lì che dipingeva mentre Onassis e Maria Callas scoprivano di amarsi, lui non si è accorto proprio di niente perché appunto dipingeva, insomma un quadro che era rimasto lì è stato quotato tra $1.5 million-$2 million.
Non però. È proprio una
cifra. Infatti. Comunque, no, Hitler invece non è stato rivalutato nemmeno come pittore, va detto, anche se tra il 1908 e il 1914, benché lui sia stato bocciato due volte dall'Accademia di Belle Arti, e credo che dobbiamo, come dire, rimproverare a distanza ancora a sti professori che se fossero stati un po' più generosi.
Magari.
Ecco, magari. Comunque lui visse vendendo cartoline e acquarelli, perché in realtà a fare le costruzioni, gli edifici, non era male. Gli altri quadri sono terribili. Fra l'altro tutti i suoi quadri sono rimasti di proprietà degli americani, insomma. Però, insomma, se uno vuol vedere dipinti, li trova online. Devo dire che una cosa curiosa, a proposito della scarsa fiducia, è proprio un aneddoto, che anche gli italiani avevano sulle qualità pittoriche di Churchill. Churchill subito dopo la guerra, nel 1945, venne in Italia, pare, per ricomprarsi il carteggio con Mussolini. Poi questo carteggio nel 1946, le copie di questo carteggio sono scomparse. Nel 1949 Churchill torna, e torna dicendo che viene a dipingere. Non gli ha creduto nessuno, nel senso che si fa un codazzo di paparazzi, tutti convinti che anziché andare a cercare paesaggi sul Garda volesse cercare le copie di questo diario, insomma. Quindi non riuscì a fare né a dipingere né a cercare i diari, perché sono talmente tanti paparazzi. Quindi io però sulle donne concludo, nel senso che mi viene in mente Rosa Bonheur. Rosa Bonheur è stata una grande animalista, una pittrice, adesso insomma non è proprio così conosciuta, ma è stata una grande pittrice nell'Ottocento, la prima donna ad avere la Legion d'Onore. Era una donna saggissima. Forse se l'avessero fatta politica, se le donne avessero potuto votare in Francia...
Sai che stavo arrivando proprio lì, mi sa che è stato il pensiero di molti.
Sì, forse se le donne avessero potuto votare, ma anche dipingere un po' di più, perché diciamo c'è la verità, non ci hanno fatto fare né l'uno né l'altro.
Vabbè, allora, noi speriamo che in futuro ci siano degli esempi, insomma, in questo senso virtuosi. cominciano a essere di più le governanti, le presidenti, presidentesse del Consiglio, per esempio, per stare in Italia e non solo. Tu prevedi dei percorsi artistici o è meglio lasciar perdere?
Ma ognuno faccia il suo mestiere, però volevo notare una cosa, che Churchill era talmente convinto di aver fatto benissimo entrambe le cose che disse che era certo che in paradiso, quindi già si metteva in paradiso, intendo passare una porzione considerevole del mio primo milione di anni a dipingere.
Beh, insomma, chapeau di fronte a questa convinzione, autoconvinzione. Grazie mille Valeria Palumbo per questo bel racconto, insomma, e questa visione un po' particolare di una grande statista come Winston Churchill. Sono le 18:23, siamo quasi in chiusura. Io saluto naturalmente Valeria, che ritroveremo in una cappa e spalla non fra molto. Buonasera ancora Valeria.
Io saluto tutte e tutti voi.
E fra poco poi ci congediamo con anche, vediamo subito cosa c'è in modem, vi dico subito che c'è anche una piccola chicca brasiliana con Jorge Ben, però per adesso gustatevi questa Brandy Younger.
Kappa.
Brandy Younger, nome da appuntarsi perché è una delle artiste più interessanti, insomma, emerse negli ultimi anni nell'ambito jazz. Lei è una compositrice, è un'arpista, l'avete anche sentita. Qui l'abbiamo ascoltata in Breaking Point dall'album dell'anno scorso, 2025, God About Season. Per chiudere vi lascio, come vi avevo promesso, con una piccola chicca di George Ben, ma prima vi dico anche che cosa potrete ascoltare alle 18:30, e cioè un incontro con Tim Robbins, il grande attore, che praticamente in quell'intervista di qualche tempo fa annunciava il suo addio a Hollywood. Quindi nella nostra riproposizione di Laser alle 18:30, Tim Robbins. Adesso l'ultima canzone prima di salutarvi è questa Jorge Ben Jor, all'epoca si faceva ancora chiamare solo Jorge Ben. Questa era una specie di scioglilingua, domenica dominigava num domingo Linda Todo de Branco. Non credo di aver azzeccato nemmeno una parola, ma l'importante è che la canzone è veramente notevolissima. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.